La tua donazione ci aiuta a restare liberi e gratuiti. Buon ascolto. Mitologia. Storie degli dei, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.parolidistorie.net. Meleagro. Storia di un cacciatore predestinato. Meleagro fu un giovane valoroso cacciatore allevato da Eneo, re di Calidone e sposo di Altea. Ma in realtà Meleagro, il cui nome vuol dire colui che ama la caccia, era figlio di Ares, il dio della guerra, e della regina Altea. I due si amarono in segreto, follemente, in una notte di passione, e proprio per rendere omaggio all'Etolia, terra natale della regina Altea, conosciuta come terra di cacciatori, chiamarono il frutto del loro amore Meleagro. Il giorno in cui Meleagro venne al mondo, la regina Altea fu visitata dalle tre Moire, le dee figlie della notte, che predicevano il destino. Mentre la regina allattava Meleagro, Cloto, la Moira che avvolge il filo della vita, le rivelò: «Tuo figlio diverrà un uomo di sentimenti nobilissimi». L'Achesi, la Moira che fila il filo della vita, aggiunse: «Egli sarà un grande eroe». Ma la terza Moira, Atropo, colei che spezza il filo della vita, pronunziò un presagio terribile: «Tuo figlio vivrà finché il tizzone che arde ora nel tuo camino non si sarà consumato». Udite quelle parole, Altea, terrorizzata, balzò giù dal letto, corse verso il camino, spense il tizzone e lo ripose in una cassa che nascose in un luogo segreto. Così Meleagro poté crescere sano e salvo da ogni pericolo, insieme con il fratello Tideo e le sorelle. Fra queste sorelle vi stava Deianira, che sarebbe diventata in futuro la moglie di Eracle, il grande e invincibile eroe. Meleagro crebbe forte e robusto. Quando divenne ragazzo, accadde un evento che decise il suo destino. In Etolia, Artemide, la dea della caccia, era una delle dee più venerate. Durante la festa della mietitura, il padre di Meleagro, Eneo, dimenticò, e nessuno seppe mai il perché, di offrire il solito agnello in sacrificio alla dea Artemide. Artemide, fortemente offesa, si vendicò: «Manderò sulle terre fertili dei campi dell'Etolia un cinghiale gigantesco perché distrugga il raccolto. Nessuna pietà!» E infatti, nessun cacciatore avrebbe mai potuto uccidere quel possente cinghiale feroce con le sue sole forze. Neppure Meleagro, che ormai era abilissimo con arco e frecce e che si era già distinto in molte battute di caccia. Eneo decise allora di rivolgersi ai cacciatori più famosi dell'intera Grecia. «Valorosi cacciatori, fra di voi ci sarà sicuramente chi è in grado di abbattere questa creatura maledetta. Ebbene, a chi vi riuscirà spetterà la mia riconoscenza con un ricchissimo premio. Ora, fra i molti che accolsero l'invito, ci fu anche una donna. Eh sì, Atalanta, proveniente dall'Arcadia. Dal giorno dell'arrivo di Atalanta in Etolia, nulla fu più come prima, ma per comprendere cosa accadde è necessario conoscere la sua storia. Atalanta era una donna bellissima e selvaggia. Si narra che fosse figlia di Scheneo e che il padre, il giorno della sua nascita, non accolse con gioia la notizia che fosse una femmina, l'ennesima femmina. Desiderava talmente un erede maschio che per la delusione decise di abbandonarla, ancora in fasce, viva, sul monte Partenione. Il Partenione era il monte sacro ad Artemide. Quando la dea vide la bambina, decise di prenderla sotto la sua protezione e la affidò a un'orsa che la allattò come fosse uno dei suoi cuccioli. Più tardi, Atalanta venne adottata da alcuni cacciatori che la allevarono secondo i loro costumi. Così la fanciulla imparò a usare l'arco e le frecce, a difendersi dagli animali selvaggi, a correre veloce come il vento, e all'età di 15 anni si sentì pronta ad affrontare la caccia da sola e ad affrontare i pericoli del bosco. Quando fu in età da marito, Atalanta ebbe molti pretendenti, tanto era bella e dotata di un corpo abile e slanciato. Lei, però, non voleva saperne di sposarsi e per scoraggiarli, a uno, propose loro una competizione crudele. «Sarà mio sposo l'uomo che mi batterà nella corsa, ma se invece sarò io a vincere, chi mi avrà sfidato cadrà sotto i colpi delle mie frecce». A tutti coloro che avevano il coraggio di partecipare alla gara, Atalanta concedeva un buon vantaggio. Li lasciava partire per primi e dopo qualche distanza di metri si metteva a correre anche lei. Ma ogni volta, immancabilmente, li raggiungeva, li superava e li aspettava al traguardo con l'arco teso contro di loro. Fu una strage di giovani pretendenti. Eppure, nonostante si sapesse quanto fosse veloce, furono davvero molti i giovani che la vollero ugualmente sfidare, e furono molti quelli che persero la vita in quella gara mortale. Uno solo, tra i più audaci, seppe sfruttare al meglio il vantaggio offerto dalla ragazza. Era il giovane Ippomene. Ippomene era un giovane bello e forte di cui la dea della bellezza, Afrodite, s'era innamorata e alla quale egli s'era votato. Ippomene, giovane forte ragazzo, ti voglio fare questo dono, gli aveva detto un giorno Afrodite. Tieni queste 3 mele d'oro. Un giorno ti saranno molto utili e ti salveranno nell'impresa più difficile della tua vita. Difatti, quell'impresa della vita di Ippomene arrivò. Fu quando Ippomene sfidò Atalanta. Il giorno della gara, il giovane sfidante teneva ben nascoste nella mano le 3 mele preziose. Quando Atalanta cominciò a inseguirlo, Ippomene le lasciò cadere una dopo l'altra. La fanciulla, che non era del tutto insensibile al fascino del giovane, si fermò di volta in volta a raccoglierle e di volta in volta il vantaggio di Ippomene aumentava, finché Ippomene vinse la gara e Atalanta dovette mantenere la parola data. «Sarò la tua sposa», promise all'astuto vincitore. E fu così che la bella cacciatrice condusse Ippomene in un boschetto sacro a Cibele, la gran madre degli dei. «Trascorreremo in questo luogo, che mi è caro, la nostra prima notte d'amore», gli sussurrò appassionata Atalanta. Cibele, però, si offese non poco per la profanazione del suo tempio e decise di punire severamente i due amanti. «Le vostre sembianze siano quelle di una coppia di leoni. D'ora in poi trainerete il mio cocchio». Ma tutto ciò avvenne molto tempo dopo la famosa caccia al cinghiale, in cui l'arrivo di una donna suscitò immediatamente una grande diffidenza fra gli invitati di Eneo. Essi, abituati com'erano ad andare a caccia solo fra uomini, non volevano affrontare una battuta così pericolosa in compagnia di una femmina. Ingenuamente la credevano fragile ed incapace di difendersi, tant'è che per 9 giorni nessuno si mosse dalla reggia per andare a caccia. Il 10° giorno, però, Meleagro volle ad ogni costo dare inizio alla caccia. Il ragazzo si era innamorato perdutamente a prima vista di Atalanta e aveva prontamente percepito la sua indole di donna coraggiosa e fiera. Era l'unico ad aver capito che la giovane si sarebbe fatta valere, no? Le prime battute di caccia furono disastrose. Uno dei cacciatori, Anceo, nonostante fosse armato di una scure a doppia lama, non riuscì a difendersi dall'assalto del cinghiale e morì dilaniato dal feroce animale. Un altro, invece, ferì inavvertitamente il proprio compagno con un colpo di lancia. Il 6° giorno, Atalanta e Meleagro misero finalmente a segno il colpo fatale. La giovane cacciatrice si ritrovò all'improvviso faccia a faccia con il grande cinghiale. Lo tenne per un po' sotto tiro e quando l'animale tentò di assalirla, fece scoccare la sua freccia, centrandolo con decisione e precisione dietro un orecchio. Subito le corse in aiuto Meleagro, che scagliò con forza contro l'enorme bestia una pioggia di dardi. L'animale, morente, si accasciò al suolo e morì. Nella reggia di Eneo venne prontamente allestito il banchetto per i festeggiamenti, ma al momento di portare in tavola la carne dell'animale ucciso, Meleagro manifestò un desiderio che sconvolse i presenti. La consuetudine di caccia voleva, infatti, che l'uccisore della preda ricevesse la pelle e la testa dell'animale. Meleagro offrì queste parti ad Atalanta. «Una donna! Voglio condividere con te, bella Atalanta, la mia conquista», disse Meleagro, porgendole l'enorme testa del cinghiale. «Non ce l'avrei fatta a sconfiggere questo flagello senza il tuo aiuto, o Atalanta». Il gesto scatenò la rabbia dei fratelli di Altea, che assieme ad altri cureti, che erano divinità minori dell'antica Pleurone, nonché giovani guerrieri che costituivano il corpo di difesa della Titanide Rea, moglie di Crono. Insomma, i fratelli di Altea e i cureti avevano partecipato alla battuta di caccia e non sopportarono quell'infrazione alle regole, quel peccato. Questa donna non ha nessun diritto di spartire con te la preda o Meleagro, gli intimarono tutti, mentre cercavano di strappare dalle mani di Atalanta le spoglie del cinghiale. Dalle parole si passò alle armi. Meleagro massacrò i fratelli di Altea, tutti, e i pochi cureti che riuscirono a salvarsi tornarono infuriati a Pleurone, la loro patria. Qui armarono un potente esercito e giurarono vendetta. Torneremo a Calidone e la conquisteremo. Alla notizia della morte dei fratelli, Altea, disperata, sfogò tutta la sua rabbia contro Atalanta e il figlio Meleagro. E tu sia maledetta, Atalanta, e tu, figlio ingrato, ti avevo messo in guardia dal portarti in casa una selvaggia. Il suo arrivo ha causato solo inimicizie e morte, e la sua malvagità ha armato la tua mano contro il tuo stesso sangue. Che gli dèi mi aiutino a vendicare i miei fratelli, e che tu figlio, possa morire miseramente. I cureti, tornati con un grande esercito, misero in stato d'assedio la città. Meleagro dapprima manifestò il suo coraggio e il suo valore sul campo di battaglia, ma poi, temendo la maledizione della madre, si rifugiò nelle proprie stanze con la moglie, sordo alle parole di chi lo pregava di tornare a combattere e difendere la città di Calidone. Ma Meleagro non reagiva. Era in preda a una strana apatia, a un presentimento di morte. Solamente quando i cureti riuscirono a entrare nella città e iniziarono a metterla a ferro e fuoco, il giovane ascoltò le preghiere della moglie. «Sposo mio, ti scongiuro, riprendi il tuo posto accanto ai tuoi concittadini che stanno combattendo. Non sopporterei la sconfitta e la vergogna di una schiavitù per tutti noi». Meleagro allora riprese le armi, si avventò contro il nemico, lo respinse fuori dalla città e continuò a combattere senza risparmiarsi, come un vero eroe. Mentre la battaglia infuriava, Altea decise che si sarebbe fatta giustizia da sola contro suo figlio. Rientrò a palazzo e si precipitò nella sua stanza. Levò fuori la cassa dove anni prima aveva nascosto il tizzone ardente che dava vita al proprio figlio Meleagro, e piena di rabbia, avvelenata nel proprio animo di madre, gettò il tizzone nel camino acceso. Il legno prese subito fuoco, bruciò e divenne cenere. In quello stesso momento Meleagro cadde trafitto da una freccia e morì, proprio come la Moira Atropo aveva predetto. Le sorelle di Meleagro piansero e stracciarono i loro capelli e le loro vesti per la morte del caro fratello, ma Artemide, infastidita dai loro pianti, le trasformò in galline faraone. Poi però la dea della caccia ebbe pietà delle fanciulle e, per curare, lenire il loro dolore, trasformò le loro lacrime in gocce d'ambra. Atalanta, rimasta sola, raccolse il suo arco, le sue frecce, e se ne tornò nei boschi, dove, come abbiamo già visto, incontrerà Ippomene, di cui il resto è già un'altra storia. Avete ascoltato Mitologia, storie degli dèi, di amori, inganni ed eroi. Adattamento e messa in voce di Gaetano Marino. www.parolidistorie.net. Registrazione effettuata presso gli studi della Piccola Sartoria dei Teatri.